Questo episodio di Storie di Geopolitica avrà come conduttore principale Alberto Lodi, che, lo sapete, è collaboratore di Novo Alexio ormai da quasi gli albori. Da oggi in poi Alberto, questa è una novità, mi affiancherà e mi sostituirà per tutta una parte degli episodi, non solo del podcast, ma anche del canale YouTube. Questo non vuol dire che io scompaio, anzi, sarà una voce in più, quindi ci alterneremo. È un modo questo per dare spazio ad altre voci, ad altre personalità che secondo me valgono tantissimo e che meritano di condividere la loro passione con tutti quanti voi. Insomma, Novo Alexio pian piano sta diventando un lavoro sempre più corale, letteralmente. Niente, buon ascolto.
Mauritania, il paese di cui l'Europa vuole essere amica, ma dove la schiavitù esiste ancora. Schiavitù è un termine forte, tanto immediato da comprendere quanto complesso da esaminare. Se parlaste con un professore di antropologia, costui o costei, vi direbbe molto probabilmente che parlare di schiavitù e schiavismo in contesti contemporanei non è poi così corretto. Difatti, lo status di schiavo, legalmente, non esiste più. Ci sono metodi più subdoli per soggiogare una persona, offrendole magari giusto qualche spicciolo per lavorare 12 o più ore al giorno, facendole credere che quello è lavoro salariato. In altre parole, oggi la schiavitù è decisamente più sfaccettata. Eppure c'è almeno un paese sul nostro pianeta dove la parola schiavitù assume ancora il suo significato originario, cioè prigioniero. Stiamo parlando della Mauritania, uno stato dell'Africa occidentale che, guardando una cartina, sembra davvero enorme. In effetti è grande 3 volte l'Italia, ma la sua popolazione non raggiunge i 5 milioni di abitanti. Ci si rende conto, lanciando sempre un occhio alle mappe, che la Mauritania è interamente ricoperta dal deserto del Sahara, pur godendo di un largo sbocco sull'Oceano Atlantico. I centri urbani sono pochi e il principale è Nouakchott, la capitale. Ebbene, di quei 5 milioni di abitanti, o poco meno, almeno il 20% vive in una condizione di schiavitù, costretto ai lavori forzati. Questo milione di schiavi appartiene per lo più al gruppo etnico degli Haratin, popolazione originaria della Mauritania che viene definita come afro-mauritana, in opposizione alla componente arabo-berbera che occupò la regione a partire dal VII secolo d.C. Da allora la società mauritana è andata a strutturarsi sempre più in un rigido sistema castale, dove dei padroni, dalla pelle più chiara, gli arabo-berberi, si sono imposti sugli afro-mauritani, rendendoli loro sottoposti. Ciò vuol dire che lo status di schiavo viene ancora tramandato di madre in figlio, con il secondo che nasce come tale in una famiglia che già lo possiede. In teoria, nel 1981, il governo mauritano ha formalmente abolito la schiavitù, risultando l'ultimo stato al mondo ad aver applicato questa misura. Tuttavia, fino al 2007, non esisteva alcuna sanzione per i trasgressori e, sebbene Nouakchott continui a dire di aver sradicato la schiavitù, le associazioni per i diritti umani non si fanno affatto convincere, tanto che Human Rights Watch, nel 2021, afferma che almeno il 62% della popolazione è a rischio schiavitù. Chiariamoci, la definizione di ultima roccaforte della schiavitù, affibbiata alla Mauritania da diverse testate, è sicuramente d'impatto, ma non rispecchia appieno la vera essenza di questo gigantesco stato desertico di cui effettivamente si sa ben poco qui in Occidente. In quanto all'assetto istituzionale, la Mauritania è una repubblica islamica, che risponde dunque ai precetti di Allah e dell'Islam sunnita, e su di essi basa il proprio ordinamento che, secondo la Costituzione del 1991, è democratico e pluralista. E, in effetti, abbiamo un presidente eletto ogni 6 anni e un suffragio universale, 2 camere che legiferano e una magistratura indipendente. Nella realtà dei fatti, però, colpi di Stato a parte, per la cronaca ce ne sono stati 6 dal 1978 al 2008, il ruolo e le prerogative del capo dello Stato sono molto più ampi. Il presidente della Mauritania può adottare tutte le misure necessarie in caso di non meglio definite minacce alla sicurezza nazionale. I diritti di assemblea e associazione sono quantomeno limitati, dato che il Ministero dell'Interno può negarli in caso di sgradita influenza sulle menti delle persone. Ancora, nel paese è fondamentalmente in vigore la pena capitale per reati quali adulterio, blasfemia e omosessualità. In quest'ultimo caso la condanna consiste nella lapidazione. Certo, la Mauritania non compie un'esecuzione dal 1987 e le condanne a morte vengono spesso convertite in pene detentive, ma si può venire arrestati per i motivi più disparati. Ad esempio, per aver scritto un paper universitario non in linea con i precetti dell'Islam, oppure per aver denunciato di essere state stuprate. Eh sì, perché venire stuprate potrebbe significare aver avuto una relazione extraconiugale e sembra quasi superfluo dirlo, l'aborto è vietato. In diversi casi, certe leggi così severe affondano le proprie radici nel passato coloniale della Mauritania, che per circa 60 anni è stato sottoposto al dominio francese, fino al 1960, anno dell'indipendenza. Lingua e assetto politico-economico sono sempre rimasti legati a Parigi, ma la Mauritania è tra le poche nazioni ad aver abbandonato quasi subito nel 1937 il franco CFA, in favore della UGIA. Questo non vuol dire che Nouakchott non abbia passato periodi difficili tra crisi economiche e antesignane guerre per l'acqua. Ad esempio, dal 1989 al 1991, le truppe mauritane hanno combattuto con quelle senegalesi per il controllo del bacino del fiume Senegal e dei pascoli adiacenti. Per di più, dal 1975 il governo di Nouakchott ha a che fare con la vicina e autoproclamata Repubblica del Saharawi. Nel frattempo la maggior parte della popolazione mauritana, per lo più nomade fino agli anni 60, era dedita ad attività primarie di sussistenza, agricoltura e allevamento. Il paese rimane tra i più poveri del continente e del mondo intero, e i finanziamenti ricevuti da istituzioni internazionali come Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale non hanno apportato chissà quali benefici. Forse anche perché la corruzione viene considerata la normalità. Per dire, l'ex presidente mauritano Mohamed Ould Abdel Aziz, artefice dell'ultimo colpo di Stato, nel 2023 è stato condannato per riciclaggio di denaro e abuso d'ufficio. Ancora, ricordate il Qatargate? Sì, il caso dei parlamentari europei accusati di aver ricevuto denaro per curare gli interessi di Qatar e Marocco, paesi esterni all'Unione. Ecco, anche la Mauritania avrebbe fatto il suo, spendendo, secondo Politico, circa 200.000 euro per tentare di risultare più gradita a Bruxelles. In tutto ciò, nel 2022, il PIL pro capite mauritano si collocava al 161esimo posto su 193 paesi e circa un terzo degli abitanti viveva al di sotto della soglia di povertà, mentre la crescita della ricchezza prodotta, registrata negli ultimi anni, è stata trainata per lo più dagli investimenti stranieri nei settori minerario e petrolifero. La Mauritania infatti dispone di petrolio, gas e rame, e nelle sue acque territoriali si nasconde una discreta quantità di oro e di diamanti. Inoltre, nei pressi di Zouera, città a nord del paese, si trova una miniera di ferro considerata tra le più grandi al mondo, dove peraltro passa la famosa linea ferroviaria che arriva fino al porto di Nouadhibou. Vi basta cercare su YouTube Iron Train per capire di cosa stiamo parlando. Ancora più a nord di Zouera, intanto l'australiana Aura Energy sta per avviare l'estrazione di uranio in un progetto che vede questa compagnia mineraria detenere l'85% delle quote. Ma parliamo un po' dell'attuale presidente, eletto nel 2019, tale Mohamed Ould Ghazouani.
Le route, les chemins de fer, les réseaux électriques et autres. Nécessaire pour permettre à la Mauritanie d'exploiter pleinement son potentiel d'hydrogène vert sont énormes.
Insieme al suo predecessore, sì, quello che è stato condannato per corruzione, Ghazouani sta cercando di rafforzare le relazioni della Mauritania con gli Stati Uniti e, soprattutto, con l'Unione Europea. Ad esempio, lo scorso 8 marzo Bruxelles ha accordato a Nouakchott ben 210 milioni di euro per bloccare i flussi migratori che partono dalla Mauritania e che, non di rado, conducono verso le Isole Canarie. Per Al Jazeera questo accordo è destinato a fallire, non solo perché la Mauritania non è ritenuta capace di trattenere in patria chi vuole andarsene, ma anche perché nel porto di Nouadhibou sono già arrivate Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera, e la Guardia Civile Spagnola, per evitare che i mauritani partano verso le Canarie. La presenza di autorità straniere potrebbe venire vista come una violazione della sovranità mauritana. L'Italia, dal canto suo, intrattiene con la Mauritania regolari relazioni diplomatiche per il tramite dell'ambasciata di Roma. E alla fine del 2022 il presidente Ghazouani è stato ricevuto da Giorgia Meloni, che ha ribadito i nostri legami di amicizia con Nouakchott. C'è ovviamente un motivo se l'Europa sta cercando di tenersi buona la Mauritania, anche se è un paese che, in quanto a diritti umani, di certo non eccelle. Ultimamente l'area del Sahel sta attraversando un periodo delicato, complici anche i colpi di Stato in Niger, Mali e Burkina Faso, senza considerare che con le recenti elezioni in Senegal potrebbe rompersi anche una storica alleanza con la Francia. La Mauritania è salva per ora, ma a dispetto delle remore occidentali, non si fa problemi a fare affari con la Cina, con la quale collabora nei settori dell'agricoltura, dell'energia e della pesca, e non ha imposto alcuna sanzione nei confronti della Russia, tant'è che Mosca importa 31 milioni di dollari di grano all'anno, e Ghazouani e Putin sono decisamente in buoni rapporti. Probabilmente non è un caso che da circa 2 anni la NATO stia cercando di costruire una propria base in Mauritania, con la scusa di voler combattere il terrorismo dilagante nel Sahel. Ecco che, tornando alla nostra mappa, la Mauritania non è soltanto deserto, ma anche un importante tassello geopolitico. Di recente il giornale mauritano La Depeche si è chiesto fino a quando il governo mauritano sarà ancora in grado di mantenere questo fragile equilibrio con tutte le parti coinvolte. Possiamo provare a rispondere dicendo che, nell'immediato futuro, è verosimile che Nouakchott non si porrà il problema. Del resto nessuno sembra interessarsi a quel che accade in Mauritania, purché si parli di denaro, risorse e alleanze.